Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La voce del padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La voce del padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino. Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, bentrovati. Inizierò la puntata di oggi con un luogo comune. Ci sono uomini di poche parole, ma ci sono anche canzoni di poche parole. Ed è proprio questo il titolo della nostra trasmissione odierna. A chi conosce il repertorio degli anni 30 e 40, questo titolo potrebbe risultare strano. In effetti in quegli anni le canzoni avevano più o meno tutte dei testi abbastanza articolati, solitamente formati da due strofe, seguite dal ritornello e confezionate a dovere da alcuni versi conclusivi. Eppure ci sono le eccezioni che confermano la regola, che sono dei casi molto curiosi, degni di essere ricordati e raccolti tutti insieme. Così nella trasmissione di oggi vogliamo proporvene alcuni esempi. D'altronde, nella vita non servono sempre tante parole, e ce lo spiega Lina Termini, accompagnata dall'orchestra Barzizza, in questa incisione del 1939. Dobbiamo dimenticare che le canzoni popolari del tempo nascevano con uno scopo ben preciso. Il ventennio fascista è infatti, come abbiamo più volte ricordato, l'epoca della musica da ballo. Quindi, per chi comprava i dischi per conoscere i nuovi ritmi su cui ballare, poco era interessante il fatto che vi fossero ritornelli cantati o interventi canori più o meno lunghi. Grande successo commerciale avevano i dischi di sola orchestra. Angelini ne incise moltissimi, anche se con uno stile tutto suo, che prevedeva spesso l'intervento di uno o più orchestrali nelle parti cantate, anche quando a cantare non erano Piero Pavesio o Vittorio Bellelli. Emblematiche incisioni come Evviva la Torre di Pisa, oppure Questa è la Conga, o ancora i successi di Tozzi e Dovidio. Per Angelini, quindi, qualche parola che condisse per bene il brano musicale era necessaria. E anche per Vittorio De Sica era così. A lui non servivano tante parole, ma soltanto tre.
Piccolo fior d'amore, stringiti a me sul cuore, ti voglio bene, dimmi, e nulla più. Darmi così potrai quello che invan sognai, un po' di sole con queste tre parole. Solo tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'ora di felicità. Solo tre parole, ti voglio bene, son però le sole che io dico a te. Ma se tu vorrai, la mia vita avrai, perché il solo amore, l'unico tesoro, piccola sei tu. È stanco già il mio cuore, non crede più all'amore, perché giammai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare con tre parole splendenti più del sole. Solo tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'ora di felicità. Solo tre parole, ti voglio bene, son però le sole ch'io dico a te. Ma se tu vorrai, la mia vita avrai, perché il solo amore, l'unico tesoro, piccola sei tu.
Inutile precisare che nell'era della musica da ballo altrettanto successo riscuotevano canzoni con il testo più studiato e articolato rispetto alle solite banalità a tema amoroso. Pensare all'opera di Rodolfo De Angelis, anche se un po' più datata. Le sue creazioni sono tutte delle vere e proprie storie, ognuna con una sua logica, una sua evoluzione e un epilogo più o meno originale. Così, tu dovresti prestarmi la Luisa, Il colore che vuoi tu, Liulai o Come sono occupato sono degli esempi a dir poco unici nella musica del periodo e rappresentano un altro filone che potremmo definire, in antitesi a quello della trasmissione di oggi, delle canzoni loquaci. Altro esempio molto rappresentativo di canzoni loquaci è quello delle bellissime incisioni del primo quartetto Cetra, quindi del periodo 1941-1946, che ci permette di dire che i Cetra erano, piuttosto che semplici interpreti, dei veri e propri cantastorie. Il loro disco di debutto contiene due canzoni perfettamente rappresentative del genere, Il Visconte di Castelfombrone, storica canzone con testo di Nizza e Morbelli, che racconta del duello fra il visconte, protagonista del brano, e il conte di Lomanto, che termina in modo inaspettato. L'altro lato del disco contiene L'Arca di Noè, una canzone composta da Virgilio Savona con un bellissimo testo di Age. Ricordiamo che Age aveva fatto parte della prima formazione del quartetto, ma di questo ne parleremo in altra occasione. Nel frattempo torniamo alle nostre canzoni di poche parole.
Forse mentre nero nembo il sole oscuro, dentro l'arca dorme il buon papà Noè, ma quel tuono l'ha svegliato già. Il vecchietto ardillo balda pronti in piedi, perché giunse il dì che il fato designò. Com'era bella l'arca di legno, col barre l'ascensor, con il teatro, con la piscina e col termosifo. Già cominciano a entrare dentro l'arca di Noè, l'elefante, la tigre, la volpe, il leone, lo secchiotto col ginello, c'è serpente giallo e nero, che fischietta, che un piacer, e persino le mosche son giunte più lì, perché allora non c'era il sì, che nell'arco ormai più non teme, guai tutti i visti e gli episson, ogni bestia già gioca baccara, o scientifico sto pom, sono tutti allegri, dentro l'arca di Noè, mentre il lampo nel cielo continua a guidare, e la notte piano piano copre terra, cielo e mare.
Passa un giorno e una settimana, la tempesta continuava ad infuriare, l'arca, guidata dalla mano ferma di Noè, solcava i flutti sconvolti. Ma un lieto mattino gli animali, al loro risveglio, si accorgono che la pioggia non cade più.
Ecco lontano sorge dal mare, calde lucente il sol. Il cielo è azzurro, il mare è piano, non c'è più tenebro. La cavalla è raffreddata, la giraffa è il porcino, la matita ha rubato chissà mai perché un prezioso dente d'oro, ma è bel tempo arriva un atto ad ogni felicità, quando gli occhi d'andando romantico tanda d'andare con l'ora, torna di lontano la colomba che fu inviata ad esplorare, e a papà no e forse con l'amore ora metto piena di fiocco, è finita la tempesta. È finito il temporale. La 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 la. Torna il lupo alla foresta, l'usignolo torna nel cielo.
Nel cielo,
nel cielo, nel cielo.
Quello che io ritengo essere l'esempio più chiaro delle canzoni di poche parole è rappresentato da un brano inciso da Ninì Serena nel 1939. Intanto, chi era costei? Ce lo dice Alessandro Rigacci nella sua biografia. Natalina Paola Maria Serena nasce a Genova il 26 dicembre 1912. Figlia primogenita di Gerolamo, funzionante portuale, e di Elisa Vigliano, cresce in una famiglia piuttosto abbiente. Giovanissima si sposa con il marinaio Domenico Spaletra e si dedica al matrimonio. Poco tempo dopo, però, stanca di una unione che, complice la mancata nascita di un figlio, stenta a decollare, si separa dal marito e decide di prendere lezioni di canto. Fatta un po' di gavetta, nel 1938 partecipa con successo al primo concorso per voci nuove indetto dall'EIAR, risultando fra i vincitori. Diretta dal maestro Pippo Barzizza, debutta ai microfoni dell'EIAR il 27 febbraio 1939. Pochi mesi dopo il suo debutto ufficiale è costretta a cambiare il suo nome d'arte da Nini con la Y a Ninì a causa dell'italianizzazione dei nomi voluta dalla politica autarchica fascista. Grazie alla sua voce calda e sensuale, che le consente di emergere in un panorama musicale costellato da timbri esili sopranili, non trova difficoltà ad affermarsi presso i radioascoltatori, raggiungendo una discreta popolarità in brevissimo tempo. Incide diverse facciate per la Cetra Parlophone, passando con disinvoltura da canzoni lacrimose e struggenti come Forse mai più a motivetti allegri e swingati quali Maestro Swing, Sai tu perché, Non parlar, passando per tanghi come Primavera della vita, rumbe come Machaquita, valzer come Estasi, per arrivare a delle splendide interpretazioni di classici americani come Love for Sale, in italiano Ma perché? Nel 1939 partecipa assieme all'Orchestra Angelini, Otello Boccaccini, Alfredo Clerici e altri alle prime riprese sperimentali di radiovisione, trasmettendo dal villaggio balneare allestito presso il Circo Massimo di Roma. Nello stesso anno prende parte al programma radiofonico Cantiamo al pianoforte, dove si esibisce accompagnata dal duo Gheri Salerno. Nel 1940 partecipa inoltre al film corale Ecco la radio e porta al successo È stata una follia, motivo lanciato l'anno prima da Enzo De Muro Lomanto. Al culmine della popolarità affascina anche i tedeschi, i quali, dopo aver paragonato la sua voce a quella di Zara Leander, la scritturano per una fortunata tournée in Germania. Si esibisce, applauditissima, nei teatri e nei ritrovi di Bielefeld, Bremen, Amburgo e Berlino. A Colonia ha modo di cantare anche alla Radio Nazionale. Nel 1941, tornata in Italia, forma una propria compagnia di rivista e gira la penisola con alcuni fortunati spettacoli di varietà. Canta anche negli ospedali militari e durante gli intrattenimenti per le forze armate. Successivamente, a causa delle vicissitudini belliche, è costretta ad interrompere l'attività. Nell'immediato dopoguerra cerca affannosamente di riprendere le redini di una carriera interrotta. Canta in alcune sale da ballo piemontesi, accompagnata dall'orchestra Canaro. Forma un duo canoro con Luciano Taioli che raccoglie un discreto successo nei teatri italiani. Purtroppo però, nonostante il buon esito delle sue esibizioni, non riesce a ritrovare la popolarità perduta. Nel 1948 decide quindi di ritirarsi dalle scene e si stabilisce con la sorella Emilia a Terzo, rifiutando qualsiasi altra incursione nel mondo musicale. Muore ad Acqui Terme il 16 luglio 1979. Sua nipote, Maria Luisa Serena, è un'attrice affermata e moglie dell'attore ed impresario Carlo Molfese. Ricordiamo che negli ultimi anni di vita Niní Serena intraprese la carriera di manicure. La voce di Niní è veramente unica e riconoscibilissima, non particolarmente aggraziata ma senza dubbio dotata di forte personalità e pathos. Non per nulla le furono affidate canzoni come Orfanella Spagnola, una delle più sconosciute canzoni sulla guerra civile spagnola, e la già citata È stata una follia, il suo più grande successo. Senza cattiveria, però, sento di dover dire che il suo migliore intervento Niní l'ha fatto in Machaquita, un brano in cui canta per soli 30 secondi, venendo accreditata però sull'etichetta del disco. La povera Niní forse aveva capito che, se si concentrava su poche note alla volta, forse poteva ottenere risultati un po' migliori. Thank you.
Macachita, Macachita, sei la manta che allaccia ogni cuore. Macachita, Macachita, dai la febbre che dà l'equatore. La mia vita, rifiorisce al tuo canto d'amore. Macachita, Macachita, ogni pena scordare fai tu.
Decisamente più sfortunata è la vicenda di Maria Zaccherelli. La Zaccherelli fu una delle vincitrici della prima gara della canzone indetta dall'EIAR, al fianco della già citata Ninì Serena, di Maria Iottini, Gilberto Mazzi, Lina Termini, Alfredo Clerici, Michele Montanari, Otello Boccaccini, Maria Luisa Dell'Amore ed altri. In tutto il concorso vide 14 vincitori, ognuno dei quali, a seconda della propria posizione in classifica, ottenne un certo numero di dischi da incidere con la Cetra e un contratto con l'EIAR. La Zaccherelli, come è facile dedurre dal numero di dischi incisi, uno solo, fu probabilmente una delle ultime in classifica. E fu così sfortunata che la sua foto non fu neppure inserita in un articolo uscito sul Radio Corriere per annunciare i vincitori. All'appello infatti mancano solo lei e Margherita Voltolina, la quale però ebbe modo di rifarsi nel futuro diventando un celebre soprano. La Zaccherelli invece dovette accontentarsi di incidere un ritornello con l'orchestra Angelini. Fu così che incise Nuvole, cantando per circa 40 secondi e poi sparì dalla circolazione. Di lei si sa che era originaria di Firenze e che finì a fare la suggeritrice teatrale. Era dotata di una voce decisamente interessante, se non fosse che questa frettolosa incisione non la valorizzi per nulla. Noterete come Angelini non riesce a tenere il tempo in modo stabile e come lei stessa faccia difficoltà a seguire l'orchestra. Ovviamente tutto questo in quei pochi secondi di celebrità che il fato volle donarle.
Pallide visioni del cielo blu volano col vento come le illusioni di gioventù. Nuvole, vite passano, qualche lacrima lasciano e nulla più.
Negli anni 30 e 40 proliferavano le formazioni vocali. Ogni etichetta aveva le sue formazioni, alle quali venivano affidati spesso ritornelli in canzoni in cui affiancavano un interprete solista. Quando invece veniva loro affidata l'esecuzione integrale di un pezzo, i risultati sono stati i più svariati. Da questo discorso sarebbe meglio escludere il trio Lescano, che ha avuto una storia ed una carriera unica nel suo genere. Ad ogni modo, alla Odeon di Milano incidevano due tri vocali, il trio vocale Sorelle Passatore e il trio Fratelli Ris, questo ovviamente nel periodo fra il 37 e il 41, escludendo il trio vocale americano delle Dunks Rhythm Sisters. Mentre il trio Passatore era un trio formato da vere sorelle, precisamente Italia, Enza e Adriana Passatore, il trio Fratelli Ris era formato da tre interpreti della Odeon. Di sicuro facevano parte del trio Nino Amorevoli, alias Angelo Servida, e Renzo Mori. Non è certo chi sia il terzo componente. Questi tre interpreti hanno inciso moltissimo, sia con l'orchestra Ceragioli che con l'orchestra italiana Fortis. Hanno inciso moltissimi successi del tempo, da Non me ne importa niente alla Gelosia non è più di moda, tutti con una carica di swing unica. Nonostante quindi non si tratti di una formazione originale, il trio Ris rappresenta comunque un ottimo esempio di trio vocale maschile ben riuscito, che verrà superato soltanto dal trio Fratelli Battini qualche anno più tardi, quando quest'ultimo trio inizierà la sua attività discografica intorno al 1944 per la Columbia. Non c'è da meravigliarsi di quest'ottimo risultato. Il trio era infatti curato dal maestro Enzo Ceragioli, un vero professionista dello swing. In generale, fra la fine degli anni 30 e i primi anni 40, alla Odeon lavoravano artisti di indiscutibile qualità, sia nelle orchestre che davanti al microfono. Pensare ad esempio che due componenti dell'orchestra Ceragioli erano Pippo Starnazza alla batteria e Angelo Servida alla chitarra e che in questo periodo, fra gli astri della canzone, brillava ancora ineluttabile la stella di Meme Bianchi, che rimase in Odeon dal 1934 al 1949, anno in cui passò alla voce del padrone. Qualche volta troviamo il trio Fratelli Ris anche accanto alla chitarra di Cosimo Di Ceglie, come nella canzone che stiamo per farvi sentire. Un brevissimo ritornello, ma un vero e proprio concentrato di swing. Si tratta di Fatalona, una canzone di Mario Carlo Consiglio e Vancheri.
Come un re, lasciami tranquillo, le tue dolci paroline sono stupide moine, non ti posso proprio amare, sono stufo e puoi andare, or sei fatalona. Thank you.
Milano rappresentava una fucina di capolavori di jazz all'italiana. I maestri Kramer, Di Celi e Ceragioli capeggiavano la schiera alla quale si aggiungevano artisti come Luciano Zuccheri per lo Gypsy Swing alla Django Reinhardt, Pippo Starnazza per lo stile squa, la versione italiana dello scat, e tanti altri. Ma quello che probabilmente contribuì maggiormente alla diffusione in larga scala del jazz fu proprio Gorny Kramer, che oltre ad eseguire brillantemente i pezzi d'oltreoceano, contribuì personalmente allo sviluppo del repertorio con le sue composizioni originali, molte delle quali scritte in dialetto milanese. Ricordiamo Teresina Vende Bass e Crapa Pelada, ma sono solo due splendidi esempi di tutta la sua immensa attività di compositore. E proprio Crapa Pelada appartiene alla nostra serie delle canzoni di poche parole, perché nella sua versione originale si compone di soli due versi ripetuti. Alberto Rossi nasce a Rimini il 30 agosto 1921. A 7 anni muove i primi passi nel mondo delle note presso l'Istituto Musicale Lettimi di Rimini, dove studia canto. Il debutto avviene nel 1929 recitando da baritono. Vive la fanciullezza vicino a personaggi destinati a diventare dei grandi, uno che lasciò poi la famiglia per seguire un circo, si tratta di Federico Fellini, E un altro, sempre serio e schivo, che sembrava più vecchio della sua età, e si trattava di Sergio Zavoli. Nel 1936 si trasferisce con la famiglia a Milano, dove si iscrive al Conservatorio Giuseppe Verdi. Con altri studenti mette insieme un quintetto vocale, i Barboni, che si esibiscono in vari teatri della Lombardia. È l'ingresso nel mondo dello spettacolo, dove può incontrare musicisti noti e cominciare a conoscere un settore a lui completamente sconosciuto. E nel 1939 scrive la sua prima canzone, la prima di più di 600 canzoni depositate. Il Tango di Manuelita, edita dalle Edizioni Curci, seguita poi da Quando piange il ciel, pubblicata solo anni più tardi dalle Edizioni Musicali di Vittorio Mascheroni, e nel 1941 Luna indiscreta e Perdonami. Viene poi chiamato alle armi, diventa ufficiale, ma anche durante il servizio militare prosegue l'attività di musicista. Finita la guerra, riprende l'attività di compositore per le Edizioni Musicali Melody, con canzoni come Conosci mia cugina, cantata da Natalino Otto, e Non ho più pace per Alberto Rabagliati. Ma è nel 1947 che scrive il suo primo grande successo, Amore baciami, su testo di Giancarlo Testoni, cantata da Lidia Martorana nei primi mesi del 1947. Questa canzone fruttò a Rossi 1.400.000 lire in diritti d'autore e negli anni successivi fu anche incisa da Mina nell'album Mina 25, Iula De Palma e Ornella Vanoni. Inoltre, scelta per la colonna sonora del film The Main Attraction, verrà cantata in inglese da Pat Boone. Giancarlo Testoni nasce a Bologna il 16 febbraio del 1912. Entrato nella storia della musica leggera come uno degli autori della prima canzone vincitrice di un festival di Sanremo, la celebre Grazie dei Fior, è inoltre considerato per la sua attività uno dei padri del jazz italiano. Si trasferisce ancora bambino con la famiglia a Milano, dove si laurea in giurisprudenza ed in scienze politiche ed inizia l'attività di giornalista. È un grande appassionato di jazz e segue le prime orchestre che nella città lombarda suonano questa nuova musica. Nel 1935, a soli 23 anni, è il fondatore, insieme al pianista Ezio Levi, del Circolo del Jazz Hot di Milano, uno dei primi in Italia, situato in Galleria del Corso e nato nonostante l'opposizione del regime fascista a questo tipo di musica. Levi e Testoni sono i promotori, nel loro circolo, del primo concerto di jazz italiano, cioè eseguito da musicisti italiani presentati nella locandina come musicisti jazz, tenutosi il 14 marzo del 1936. L'organico prevedeva Impallomeni alla tromba, Cottiglieri al sax tenore, Gallone al clarino e al sax baritono, lo stesso Levi al piano e Delia al contrabbasso. Testoni, inoltre, inizia anche a collaborare con la rivista francese Jazz Hot, fondata nel 1935. Pubblica inoltre Introduzione alla vera musica jazz, scritto insieme a Levi, il primo studio su questa musica pubblicato in Italia. Il circolo dà anche patrocinio per l'incisione di alcuni dischi a 78 giri di musicisti del loro giro. La chiusura delle attività avviene nel 1938, sia per le difficoltà riscontrate, sia per la chiamata al servizio militare di Testoni. Anche quando con la sua attività di paroliere avrà ottenuto il successo, il jazz resta sempre la sua passione. Nel luglio del 1945 è il fondatore della storica rivista Musica Jazz, alla quale chiama a collaborare Arrigo Polillo, con cui nel 1954 scriverà la prima enciclopedia del jazz mai pubblicata al mondo. Testoni, entrato nel mondo musicale, decide quindi di iniziare l'attività di paroliere e nel 1939 riesce a contattare il maestro Cosimo Di Ceglie che mette in musica un suo testo, Bionde e Brune. Inizia quindi a collaborare con colleghi come Mario Panzeri e Nisa, ottenendo una prima affermazione con Cara Giuseppina. Dopo la pausa forzata per la guerra, riprende l'attività nel 1945. In questo periodo alcuni suoi testi vengono portati al successo da Natalino Otto, Disperazione mia e Sera romantica, e da Caterinetta Lescano, La barca dei sogni. Ma i suoi due testi più noti di questi anni sono Amore baciami, su musica di Carlo Alberto Rossi, incisa nel 1947 da Lidia Martorana, e In cerca di te, su musica di Eros Sciorilli, interpretata nel 1945 da Nella Colombo. Amore baciami, per i suoi pochi versi, rientra nelle canzoni di poche parole. Peccato, perché è un vero capolavoro, in particolare in questa versione di Lidia Martorana. Sono sicuro che, se controllassi le scalette delle trasmissioni precedenti, riuscirei a trovare quasi in tutte almeno una canzone del trio Lescano. Abbiate pazienza, è una formazione a me molto cara, che ha dato alla luce delle bellissime creazioni. Anche oggi, quindi, mi vedo costretto a parlare di loro. Il trio Lescano inizia l'attività discografica il 22 febbraio 1936, dopo alcuni mesi di studio con il maestro Carlo Prato. L'anno prima, le tre ragazze si erano riunite su iniziativa di Prato, che aveva chiesto alla madre, Eva, di far venire in Italia Caterina, l'ultimogenita, per formare un trio vocale. Caterina si rivelerà la più dotata musicalmente parlando, incidendo alcuni dischi da solista ed eccellendo nel blues all'italiana. Ad ogni modo, quando il 22 febbraio le tre ragazze giungono alla Parlophone, incidono un pezzo molto curioso con l'orchestra del maestro Angelini. Si tratta di una canzone di Farra e Chiappo dal titolo Guarani Guaranà, dal film omonimo. Benché risulti già chiaro il talento delle tre sorelle nell'armonizzarsi, la loro pronuncia dell'italiano doveva ancora molto perfezionarsi. Possiamo annoverare questa canzone nel filone di oggi perché, sebbene di parole nel testo ce ne siano diverse, davvero poche risultano comprensibili all'ascoltatore. Ci siamo divertiti tempo fa con alcuni amici appassionati a tentare di ricostruire ciò che le Lescano dicono in questo pezzo, con risultati veramente divertenti, ma poco verosimili. Per caso qualcuno di voi le capisce? Carina, no? Ma d'altronde alle Lescano le parole non servono. E sono loro stesse a spiegarci quanto sia inutile parlare in certi momenti in questo bellissimo pezzo del 1937.
Senza parlare, tu mi hai detto di mami. Senza parlare, io ti ho detto di sì. Con uno sguardo pieno di nostalgia. Incatenasti tutta la vita mia. Senza parlare hai compreso il mio cuore. Senza parlare m'hai svelato l'amore. Amami ancora, guardami ancora, parlami ancora così. Questo è per me
Ci sono poi alcuni casi in cui le parole nelle canzoni non ci sono proprio. Com'è possibile? Con la tecnica dello scat. Ne abbiamo già parlato ampiamente in una delle puntate precedenti, quindi non mi dilungherò sulle caratteristiche tecniche di questo stile. Tant'è che ce lo spiegherà il quartetto Cetra cantando in questo emblematico pezzo tutto in scat che si chiama Al ritmo del ventaglio.
Pa 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 p
E anche per oggi abbiamo terminato le canzoni in scaletta, che spero siano state da voi apprezzate, e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Il Discobolo, con una nuova puntata di La Voce del Padrone.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.